sulle 20.03 sono assenti giustificati di Lucia e Dusatti Danny. Quindi siamo presenti in 13. Ok? Quindi dichiaro aperta la seduta. Nomina scrutatori Matteo Nodari e Francesco Mandelli. Ok. Allora, iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, verbali della seduta 19 marzo 2024, solita presa d'atto, sono pervenute osservazioni alla sintesi scritta, il verbale è rappresentato dalla registrazione audio pubblicata, quindi si ritiene approvato. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, interpellanza, interrogazioni e riscontri, interpellanza protocollo 2661 di data 6 marzo 24, presentata ai consiglieri del gruppo consigliare progetto comune Nago Torre, ovviamente oggetto chiusura dell'ambulatorio medico a Nago perché non si è provveduto a un locale ad uso temporaneo. Chi dà lettura? Prego, Perugini Giovanni.
Buonasera a tutti, grazie. Chiusura dell'ambulatorio medico a Nago. Perché non si è provveduto a un locale ad uso temporaneo? Premesso che a casa della comunità di Nago, sede degli ambulatori medici, è da mesi interessata ai lavori di ristrutturazione finanziati dai fondi PNRR, mentre progettazione e pianificazione dei lavori sono sul tavolo dell'amministrazione da tempi precedenti. Nei giorni scorsi i medici di Nago hanno comunicato ai loro assistiti che a causa dei lavori in corso alla casa della comunità di Nago è stato chiuso l'ambulatorio medico di Nago. I pazienti dovranno pertanto usufruire per alcune settimane dell'ambulatorio di Torbole. Tale scelta, evidentemente condivisa dall'amministrazione comunale, sta creando notevole disagio, specie agli anziani soli e più deboli, che non hanno i mezzi, mezzi propri per recarsi a Torbole. Tutto ciò premesso, considerando che il Comune dispone di più edifici di proprietà e che in ogni caso nel paese di Nago ci sono locali disponibili per ospitare temporaneamente l'ambulatorio medico, i sottofirmati consiglieri comunali progetto comune per Nago Torbole, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interrogano l'assessore competente alle politiche della salute e delle politiche sociali per sapere 1. Se l'amministrazione ha intenzione di attivarsi per mettere temporaneamente ed immediatamente a disposizione dei medici dei locali adatti ad essere utilizzati provvisoriamente come ambulatorio di Nago, per assicurare un servizio fondamentale alla prevenzione e cura della salute. 2. Qual è la data prevista per la fine lavori e riapertura dell'ambulatorio medico di Nago? 3. Quali sono gli impedimenti che hanno portato a non prevedere e attivare locali per la localizzazione temporanea dell'ambulatorio medico? In attesa di cortese risposta scritta ai consiglieri di progetto comune per Nago Torbole.
Grazie. Do risposta, lettura alla risposta. Allora, in risposta alla vostra interpellanza di data 6 marzo 24, assunto protocollo comunale in pari numero, a pari data il numero 2661, si comunica quanto segue. Nella programmazione dei lavori di efficientamento energetico interessati la casa della comunità e quindi anche l'ambulatorio medico di Nago, verificata l'assenza di un locale alternativo idoneo sotto il profilo igienico-sanitario e di accessibilità per disabili nella disponibilità del comune nell'abitato di Nago, si è tenuto conto di ridurre al minimo i disagi mantenendo attivo l'ambulatorio anche durante i lavori, così da ridurre al minimo il tempo di chiusura tenuto conto delle necessarie condizioni di sicurezza. La sospensione dell'utilizzo è stata comunicata ai medici interessati ed operanti presso l'ambulatorio di Nago, i quali hanno provveduto a comunicarlo ai rispettivi pazienti a metà febbraio, garantendo comunque il servizio presso l'ambulatorio di Torbole. La riapertura è prevista per la metà del mese di maggio. Allo scopo va anche precisato che da parte dei medici dell'azienda sanitaria, indipendenti rispetto all'amministrazione comunale, non vi è stata alcuna iniziativa per reperire i locali alternativi in ambito privato. Si evidenzia con l'occasione che la questione medici, ed in particolare il servizio a Nago, va ben oltre la temporanea sospensione dell'attività presso gli spazi individuati all'interno della casa comunità, ora non accessibili per motivi di sicurezza a fronte dei lavori in corso. Tali spazi verrebbero ad oggi comunque utilizzati unicamente da un professionista. Da tempo l'amministrazione comunale sta infatti impegnandosi per garantire servizio su tutto il territorio comunale, sia nell'abitato di Nago che in quello di Torbole, da parte di tutti i medici presenti, senza privilegiare una sede piuttosto che un'altra. Prego.
Innanzitutto volevamo evidenziare che le domande erano rivolte all'assessore competente, perché ci aspettavamo che nell'ambito delle sue competenze ci desse una risposta adeguata. Risposta che invece ci è arrivata dal sindaco e che ci lascia ampiamente insoddisfatti, nel senso che, leggiamo nel testo della risposta, verificata l'assenza di un locale alternativo, è come se uno dovesse chiudere una strada e non prevede di fare il giro da un'altra parte. Qui stiamo parlando dei medici. Molti cittadini ci hanno sollecitato questo intervento, perché la cura della salute, soprattutto per l'utenza deboli, dovrebbe essere la priorità. E visto che il progetto era sul tavolo da mesi e mesi, si poteva pensare di attrezzare un locale adeguato e che avesse tutte le caratteristiche igienico-sanitarie. Costa di investire qualche migliaio di euro, visto che per esempio per il campo da calcio noleggiamo gli spogliatoi e per i nostri anziani o le persone che hanno bisogno di cura della salute non si fa nulla. Poi nel leggere la risposta siamo rimasti stupiti e pensavamo forse che ci fosse un errore quando si cerca di scaricare la colpa sui medici. Sappiamo benissimo che i medici sono delle persone che escono dalla gestione dell'amministrazione comunale. Ma possiamo permetterci oggi, nel 2024, con tutti i problemi che ci sono, di scaricare la colpa sui medici perché non hanno trovato un locale adeguato quando il comune ha sempre messo a disposizione le strutture? Questo non lo so. Fatto sta che questa risposta, che sa tanto di ha un contenuto pilatesco, oserei dire, tanto è vero che poi alla fine si va a arrampicarsi sugli specchi, che comunque stiamo sempre cercando, facendo, dicendo. La realtà dei fatti è un'altra. Oggi a Nago non c'è il medico, le persone anziane devono farsi accompagnare presso ambulatori o a Torbo in un'altra parte, non c'è un servizio pubblico adeguato, non si è pensato nemmeno a istituire un servizio magari di navettaggio con degli orari per portare le persone, e l'ambulatorio è chiuso fino a circa metà maggio. Speriamo che le date vengano rispettate. Grazie.
Grazie, va bene. Comunque nei contenuti non c'è nessun pilatesco, perché se ha letto bene la risposta c'è scritto anche che il problema può essere ben peggiore che aprire, no, meglio chiudere per un mese o due mesi un ambulatorio quando non ci sono i professionisti, perché aprirlo o tenerlo aperto e non avere i professionisti che lo frequentano, che sia un po' peggio rispetto a chiuderlo per un mese per lavori di sistemazione. E credo che quindi il problema sia ben altro, quello dei medici, ormai per tutti, non solo per il Comune Nago Torbole, e che tutti stiamo lavorando per quello, anziché porre solo ipotetiche e fantasiose soluzioni demagogiche, che è effettivamente il lavoro delle opposizioni, far demagogia. Comunque andiamo avanti. Prossimo punto, che è il punto numero 3, esame e approvazione del rendiconto e gestione 2023, articolo 11 del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche. Allora, come sapete, entro la fine di aprile di ogni anno bisogna approvare il rendiconto. Puntualmente abbiamo anche oggi, insomma, siamo qui ad approvare il rendiconto nei tempi e nelle modalità previste da quelle che sono le regole della finanza pubblica. Sono anni che il rispetto, perché non è da poco, rispetto delle date e non usufruire delle deroghe né nei bilanci di previsione né nei rendiconti né negli assestamenti, perché appunto questo mi permette un attimo di spendere due parole anche per tutti i dipendenti, gli uffici, in particolar modo in questo caso del servizio ragioneria, servizi finanziari in generale, che ci consentono puntualmente di avere la predisposizione degli atti, l'approvazione di tutti i documenti contabili nei tempi, così come la gestione di tutti i pagamenti, la predisposizione degli atti nei tempi, che ci consentono di operare poi durante l'anno nelle modalità che comunque già la finanza pubblica ha le sue regole, i suoi tempi. Se poi non si rispettano neanche quelle che sono le modalità di pagamento, disposizione degli atti, sarebbero ancora più problematiche. Quindi su questo mi permetto di ringraziare gli uffici per il lavoro, perché questo è un documento effettivamente molto tecnico da una parte, e la predisposizione quindi va dato a merito agli uffici e ai dipendenti che hanno lavorato e che lavorano. E mi permetto di rafforzare questo ringraziamento proprio perché c'è di contro anche un rispetto rigoroso dei tempi e una gestione del bilancio in maniera molto virtuosa. E dall'altra parte poi un bilancio che si traduce sicuramente in numeri che, come abbiamo visto, avete visto nella delibera e negli allegati depositati ormai da tempo, numeri che riguardano, nella breve sintesi, lo vedete nel prospetto in delibera, un rendiconto che porta con sé una serie di dati. Allora facciamo una breve sintesi della tabella: sono il fondo cassa al 1 gennaio 23 di 5.766.517, con riscossioni per 8.443.519, pagamenti per 10.234.120, un saldo cassa 31/12/2023 per 3.975.916. Quindi fondo cassa con residui attivi per 8.304.172, residui passivi per 3.540.979, un fondo pluriennale vincolato per spese correnti 69.450, un fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per 3.390.663, un risultato di amministrazione 31/12/2023 pari a 5.278.996,22. Quindi un ottimo risultato di amministrazione. La composizione di questo risultato è: c'è una parte accantonata, precisamente 723.000 euro per fondi crediti dubbi esigibilità, accantonamento residui fondo anticipazione di liquidità, fondo per rischi di contenziosi in essere 150.000, altri accantonamenti 206.500, totale per parte accantonata 1.079.500. Poi ci sono dei vincoli derivati da leggi e principi contabili per 218.758, da trasferimenti 66.916,23, totale parte vincolata 285.674 e una totale parte destinata agli investimenti 304.416. Questo porta a una totale di parte disponibile dell'avanzo di 3.609.405,17. Quindi vedete che anche i numeri contabili confermano una gestione virtuosa, efficiente, di quello che è il bilancio del comune di Nago Torpole. Quindi ancora una volta un bilancio positivo, un bilancio che, come avete visto, la gestione ci ha permesso comunque di fare notevoli investimenti negli anni, ma anche l'anno corrente, quindi l'anno di cui parliamo, che è il 2023. Questo ci ha portato a fare notevoli investimenti, senza tralasciare tutta quello che è la parte comunque in parte corrente destinata a quelle che sono le esigenze, i servizi, l'erogazione di servizi, servizi alla persona, quindi tutta la parte sociale, e quindi non solo un bilancio di opere pubbliche e di investimenti, ma anche un bilancio di manutenzioni, ma anche un bilancio appunto di servizi e di servizi e di solidarietà e di sociale, sostanzialmente, ecco. Che dire, quindi questi sono i numeri, come dicevo prima, che confermano una gestione e allo stesso tempo anche un'attuazione di quelli che sono i programmi, la pianificazione politica di questo comune, di questa amministrazione in questi anni. Gli investimenti non sono pochi e la manutenzione non da meno, quindi direi che dobbiamo essere orgogliosi di di avere, di poter beneficiare di questo territorio, di queste risorse e allo stesso tempo di come insomma vengono amministrate. Questo cappello per quello che riguarda un po' tutta il discorso del rendiconto. Il discorso contabile nello specifico lo do per letto, nel senso che sono tra relazione e dati, sono un bel malloppo, sono stati depositati nei termini per i giorni necessari a tutti i consiglieri, in visione a tutti i consiglieri, quindi io aprirei già la seduta agli interventi dei singoli consiglieri per chi vuole fare gli interventi puntuali sul rendiconto. Se non ci sono interventi nello specifico. Non vedo prenotazioni, quindi prego consigliere Perugini.
No, solo per informazione, voglio sapere se magari gli assessori avevano qualcosa da illustrare della loro attività, visto che è un rendiconto di un'attività di un anno, ma avevano qualcosa da raccontarci.
Se avete domande, sono qui a vostra disposizione, se volete avere richieste di informazioni o sui dati o sul rendiconto, penso che non hanno chiesto di fare relazioni, ma se voi avete richieste, siamo qui tutti disponibili alle risposte. Prego, Mazzocchi Giovanni.
Buonasera a tutti. Chiedo qual è la situazione degli appartamenti sfitti del Comune, perché ci sono state recentemente delle variazioni e noi non siamo al corrente praticamente di nulla. Grazie.
Sì, sugli appartamenti, prego l'assessore Rosà.
Sì, buonasera. Allora, sulla situazione sugli appartamenti comunali, al momento non ci sono state variazioni. Ci sono solo due appartamenti che stiamo con l'ufficio tecnico cercando di mettere a posto. Il resto sono tutti uguali come prima, non c'è nessun cambiamento. Poi entro fine anno comunque verrà indetta la commissione, che dove fa parte anche qualcuno della minoranza, proprio perché entro fine anno ci potranno essere delle variazioni, ma al momento gli appartamenti sono lì solo, sono solo due appartamenti da mettere a posto e basta, che lì è l'ufficio tecnico che deve completarlo.
Grazie.
Scusa, io so che c'è almeno uno che è lì, che è, purtroppo per il decesso di chi lo occupava, è passato un anno e quattro mesi. Il lavoro, non so, per mettere a posto un appartamento mi sembrano tanti, che non è ancora pronto, mi sembrano tanti. Vabbè.
Ok, altri interventi? Prego, Perugini Giovanni.
Grazie, visto che non ci sono altri interventi. Ringrazio anch'io gli uffici per essere sempre puntuali e precisi nelle scadenze, nel consegnarci i materiali e nel completare tutte quelle attività che permettono al nostro comune comunque di essere sempre in ordine con con quello che è l'iter amministrativo. Politicamente però abbiamo alcune osservazioni che vogliamo, contrariamente al solito, in questa fase rimangano agli atti. Ci troviamo a discutere l'approvazione del rendiconto di bilancio di questa amministrazione per l'anno 2023 con un avanzo libero dichiarato in delibera di circa 3.600.000 euro. Abbiamo sentito il sindaco dichiarare che è un bilancio virtuoso che presenta un avanzo libero di così grande importanza. Ma se per una famiglia il risparmio può essere un dato positivo, per una pubblica amministrazione un avanzo così importante decisamente non lo è. Significa infatti che l'amministrazione non è stata in grado di spendere bene i soldi che ha a disposizione e per questo congela risorse che arrivano dalle tasse dei contribuenti, perché non è stata in grado di trasformarle in investimenti, anche virtuosi. Questo comporta un duplice danno: non si offrono servizi pubblici, ad esempio non abbiamo l'ambulatorio dei medici, l'abbiamo visto prima, però abbiamo 3.600.000 euro in cassa e non si rimettono in circolo le risorse. La prudenza nella spesa da parte di un'amministrazione è sicuramente apprezzabile, ma bloccare così tanti investimenti a fronte di continui aumenti ai quali oggi i cittadini sono chiamati a far fronte, dal costo della vita ai servizi in generale come quello dell'energia ad esempio, senza intervenire al massimo per quanto consentito dalle norme sul taglio di tasse e tributi, erogando ove possibile bonus e incentivi alle famiglie, alle imprese e ai cittadini, pare stridere con i principi stessi della buona gestione della collettività. Anzi, in questi anni abbiamo sempre visto le tariffe comunali praticamente aumentare, senza mai un freno, se non quelli derivati da imposizioni sovraordinate. Vedi varie leggi fatte per il Covid e quant'altro, ma tutto il resto è sempre aumentato, dai rifiuti all'acqua, ai parcheggi, tutto quanto. Però abbiamo 3.600.000 euro in cassa. Certamente oggi non si può pensare di affrontare il tema dell'avanzo di bilancio con la realizzazione di qualche altisonante opera. Abbiamo 3.600.000, mettiamo in cantiere qualcosa di pomposo che magari di questi tempi non risponde nemmeno alle esigenze primarie dei cittadini e nemmeno ai criteri basilari della sostenibilità in senso lato, soprattutto sociale, che è anche il nostro comune, ai quali anche il nostro comune è chiamato a rispondere. Non possiamo convenire sulla volontà di portare avanti opere con modalità simili a quelle messe in atto ad esempio per la sistemazione di Castelpenere, per il quale, come confermato da diversi accessi agli atti, non esiste un piano di fattibilità tecnico-economica che descriva il progetto complessivo in tutte le sue fasi, con le previsioni di costi, benefici, manutenzioni e tutto quanto di accessorio, e per il quale si sono spesi già svariate centinaia di migliaia di euro senza un progetto chiaro e definito. Progetti come quello in oggetto dovrebbero comprendere sia la preservazione dei reperti storici, sia la valorizzazione del sito archeologico, fino anche un piano di sostenibilità economica che ad oggi noi non conosciamo e che non è mai stato presentato alla collettività, che non generino investimenti tali da ridurre le risorse da utilizzare, ma diano risposte anche dal punto di vista economico, con la creazione magari di posti di lavoro che ad oggi, sono passati diversi anni da quando ad esempio è stato chiuso Forte Alto, non sono ancora evidenti. Come minoranza non possiamo non evidenziare che la nostra comunità ha dei bisogni molto più seri e importanti rispetto alle continue attività estetiche, oseremmo dire, e asservite al turismo facili e di moda, spesso non sostenibili in senso ampio, che non hanno dato in questi anni risposta a quelle carenze strutturali che il nostro territorio evidenza. Abbiamo l'esempio del sentiero Busate Tempesta chiuso, siamo a stagione turistica praticamente iniziata. Tra i tanti temi che andrebbero valutati, ad esempio, c'è il problema della terza età, abbiamo visto con l'interrogazione poco fa. Esiste infatti una fascia di persone anziane semi-autosufficienti che necessiterebbero di strutture residenziali a basso coefficiente di assistenza, nonché di spazi aggregativi curati e stimolanti per far trascorrere parte delle giornate alle persone ancora autosufficienti, ma spesso recluse in solitudine nelle loro abitazioni, fattore questo che accelera i processi degenerativi. Esiste il problema dei giovani, per i quali in questi anni poco o nulla è stato fatto. Non esistono, ad esempio, luoghi per la loro aggregazione dove possano incontrarsi, esprimersi e crescere. Anche la biblioteca, unico luogo che in qualche modo sopperiva a tale funzione, è stata chiusa. Esiste il problema della genitorialità e delle giovani coppie, quasi impossibilitate a costruire nuove famiglie, date le enorme difficoltà a trovare alloggi a prezzi ragionevoli, visto dilagare i bed and breakfast e gli affitti turistici, fra l'altro mettendo in crisi il sistema di parcheggi per residenti, vista la mancata realizzazione di nuovi posti auto. Apprezzo che il sindaco si assenti in questo momento, ma andiamo avanti. Se poi guardiamo all'unica opera in cui sono state catapultate quasi tutte le risorse municipali disponibili, vediamo che non hanno ancora visto la luce i progetti di ricucitura urbana dell'area ex municipio, mentre si stanno ancora spendendo soldi nella sistemazione della piazza antistante al nuovo municipio. Un'opera che ormai si sta avvicinando al 10° anno di lavori e che ancora sembra non aver fine. Esiste sempre più pressante anche per la nostra comunità il problema della casa, sia per i ragazzi dei nostri paesi, quelli che desidererebbero continuare a vivere nei luoghi natii, sia per coloro che, attratti dalla possibilità di lavoro sul nostro territorio, rinunciano a questa stessa possibilità in quanto non trovano convenienza nel lavorare e risiedere con le proprie famiglie nel luogo di lavoro, data l'eccessiva richiesta di denaro per l'affitto, per cui spesso dei professionisti competenti e qualitativamente in grado di portare un plus alle nostre strutture scelgono di andare a lavorare in luoghi diversi, per così dire più ospitali e confortevoli, almeno dal punto di vista economico e retributivo. Questo fatto è solo a sfavore del nostro territorio, perché sempre più spesso tante strutture rimangono chiuse per mancanza di manodopera necessaria, perfino non specializzata. Considerando proprio le necessità prioritarie sopra evidenziate, non possiamo non constatare che a Nago Torbole si trovano ancora molti volumi comunali, come le scuole elementari dei due paesi, benché legati ad una convenzione con l'ITEA ad oggi mai perfezionata, ma anche edifici privati o altre istituzioni, ad esempio la scuola materna di Nago, che hanno o potrebbero avere destinazioni urbanistiche compatibili con le ristrutturazioni che rispondono a questi bisogni. Più volte abbiamo evidenziato l'importanza di una programmazione dell'azione amministrativa più attenta ai bisogni dei residenti, anche sul lungo periodo e per le categorie più fragili. Ed invece questi capitoli di bilancio sono pressoché zero, anche nell'ultimo DUP. In ogni bilancio poi ci sono sempre pagine e pagine sulla promozione del turismo e di un ben specificato settore del turismo stesso, ad esempio quello sportivo, e che dimostra di non riuscire a leggere i tempi che stiamo vivendo. Continuando con stereotipi quali il turismo porta ricchezza, non ci rendiamo conto che quando il turismo deturpa la natura, che attira persone proprio per la sua bellezza e il suo essere qui incontaminata, viene meno il motivo stesso per il quale gli sportivi e i turisti scelgono la nostra terra. Abbiamo avuto l'esempio della maratona di domenica che ha lasciato un disastro di bottiglie ovunque, lanciate da tutte le parti. Quello non è turismo, queste attività forse non sono più praticabili sul nostro territorio in quelle modalità. Certamente il turismo è una componente fondamentale dell'economia, ma quando è gestito e non subito, quando non ci assoggettiamo alle leggi del guadagno facile ed immediato a tutti i costi, dimenticando di guardare un po' più lontano, nel futuro, alle conseguenze della visione riduttiva e limitata al qui e ora, porta anche per l'economia. Ad oggi dobbiamo parlare di sovraffollamento turistico, di tutti i problemi che porta con sé e per i residenti. Primo tra tutti quello dell'abitare. Prima che sia troppo tardi, e cioè prima che nascano conflitti fra residenti, operatori e turisti, è opportuno affrontare insieme il problema dell'overtourism, poiché diversamente questo settore strategico, che tanta ricchezza ha portato fino ad oggi, farà sì che gli ospiti stessi si possano rivolgere verso mete più vivibili, meno care e più facilmente raggiungibili. L'azione amministrativa non può esaurirsi nelle attenzioni per opere importanti, ma certo non essenziali.